gradi.
Buon pomeriggio da Paola De Angelis, bentrovati a 6 gradi in questa giornata così carica di emozioni. Con me ci sono Nicola Catalano in regia, Filippo Travaglio in redazione e Fabrizio Paccione alla parte tecnica. Oggi era la festa dei piccoli musei, è diventata la giornata di Franco Battiato che si è spento questa mattina, quindi i nostri programmi si sono arricchiti non solo dei vostri contributi con cui ci raccontate un piccolo museo a cui siete affezionati, ma anche della musica di Franco Battiato. E anche noi lo celebriamo questo pomeriggio con una rara scaletta circolare. 6 gradi di oggi va da Battiato a Battiato.
Assenza di tempo e di spazio, nulla si crea, tutto si trasforma, la luce sta nell'essere luminoso, irraggia il cosmo intero, cittadini del mondo cercano una terra senza confini. La vita non finisce, è come il sonno, la nascita è come il risveglio. Finché non saremo liberi, torneremo ancora, ancora e ancora. Lo sai che il sogno è realtà, un mondo inviolato ci aspetta da sempre. I migranti di Gandem in corpi di luce, pianeti invisibili. Sono le vie, ma una sola, quella che conduce alla verità. Finché non saremo liberi, torneremo ancora, ancora e ancora.
Mi fa pensare agli ultimi dischi di Johnny Cash, perché è la fragilità che si sente già nella voce. Franco Battiato, torneremo ancora, quindi apriamo con il suo ultimo disco, con la Royal Philharmonic Concert Orchestra, che usciva nell'ottobre di 2 anni fa. C'era questo inedito scritto insieme a Yuri Kamisaska. Lui e Battiato si erano conosciuti durante il servizio militare a Udine e fu Battiato a introdurre Kamisaska nel mondo discografico, poi una collaborazione che è proseguita negli anni anche in tempi più recenti. E oggi mi è venuto in mente un episodio di quasi 25 anni fa, che il mio unico contatto diretto con Franco Battiato era il 1998. Io ero all'inizio della mia esperienza di conduttrice qui a Radio Rai. Premetto che dal 96 al 2004 Battiato è stato il direttore artistico di un festival bellissimo, un vero miracolo musicale, che si chiamava Il Violino e la Selce, e si svolgeva a Fano ma anche in altre città delle Marche. E lui portò al festival musicisti pop come i Coldplay o Alanis Morissette, ma anche più sperimentali: Lou Reed, PJ Harvey, Coil, i Plaid, Steve Reich, i Mouse on Mars, i Pansonic. Quindi nell'estate del 98 io avevo appena iniziato a fare programmi in Rai, avevo una lunga conduzione musicale la mattina a Radio 1, che all'epoca andava in onda da qui, da Via Asiago, da un piccolo studio nel seminterrato, il PT11, che da anni non esiste più, come da anni non esiste più Il Violino e la Selce. E quindi durante un brano il regista mi chiama nell'interfono e mi dice: Paola, c'è Franco Battiato al telefono e chiede di te. L'intervista era stata concordata, ma io non mi aspettavo che fosse direttamente lui a chiamare, pensavo più l'ufficio stampa, per cui mi precipitai in regia trafelata per non farlo aspettare nemmeno 5 secondi, inciampai ovviamente. Lui fu gentilissimo, leggevo proprio adesso una dichiarazione del suo amico e collega Luca Madonia, che ha detto era una persona molto umile e si reincarnerà in qualcosa di sublime. Io comunque ero molto intimorita, perché lui era già Franco Battiato da un bel pezzo. Andò tutto bene e poi io andai a Fano a sentire il concerto di Björk, bellissimo. Quella del 98 era la terza edizione e il giorno prima c'era stato proprio Jurij Kamisaska. Da allora Battiato ha fatto molti dischi, quello era l'anno di Gomma Lacca, poi uscì Flair, poi tanti altri lavori, anche film. Io nel frattempo ho fatto molti programmi in radio. Qui a 6 gradi, bisogna dire, abbiamo sempre proposto la sua musica, anche quella degli esordi, Fetus, Pollution, quindi Battiato non è mai mancato. E quindi oggi volevo ricordare il passare del tempo, per quanto illusorio, e un bel pezzo di vita insieme, con tanta gratitudine da parte mia e da parte nostra. Da anni ho lavorato sulla conoscenza del mistero insondabile del passaggio, ha detto Franco Battiato a proposito di questo brano che abbiamo sentito. Dalla porta dello spavento supremo alle nostre anime, sino al documentario Attraversando il Bardo. Il brano Torneremo Ancora ne è un'ulteriore testimonianza. Primo grado. In questa canzone Battiato diceva: lo sai che il sogno è realtà e un mondo inviolato ci aspetta da sempre. I migranti di Ganden in corpi di luce su pianeti invisibili. Allora prendiamo questa via di uscita, andiamo verso lo spazio e verso i pianeti, con Battiato e con Gustav Holst, verso un pianeta che tra l'altro Battiato cita direttamente in Cucurucucù, quando dice: avevo già la luna e Urano nel leone. E questo è Urano il mago.
Thank you.
Qui arrivano i vostri messaggi al 335-56-34-296. Ho la famiglia in lutto, ci scrivete: le mie figlie sono cresciute con l'ascolto di Flair, di Franco Battiato. Jacopo da Roma dice: liceo Tasso, anni 90, tra i corridoi e nelle aule occupate si trasmettono a loop 7 pezzi, 7 tracce, 7 singoli, tutti presi dalla voce del padrone. Solo questo e non è poco. Qui eravamo su Urano perché Gustav Holst era un appassionato di astrologia, quindi fare gli oroscopi agli amici era il suo peccatuccio. Per la prima esecuzione dei pianeti nel novembre del 1920 a Londra, lui specificò che non c'entravano niente i miti dell'antichità classica, ma solo il significato astrologico dei pianeti. E in astrologia Urano è uno dei pianeti più lenti, perché ci mette più di 84 anni per girare intorno al Sole, e poi quando si trova su un segno zodiacale ci resta 7 anni. È il pianeta del sesto senso, delle esperienze ultraterrene, del misticismo, dell'invenzione e anche dell'innovazione. Abbiamo ascoltato la London Symphony Orchestra diretta da Colin Davis. Secondo grado, non tutti forse sanno che Gustav Holst è stato anche l'autore del primo riff heavy metal. Ebbene sì, i Black Sabbath prelevano un pezzetto di Mars, the Harbinger of War, dai pianeti, per la canzone che apre il loro primo album. Si chiama tutto Black Sabbath, il gruppo, l'album e la canzone, che si apre con questo suono di pioggia, di campane, poi di tuoni, e poi parte il tritono rallentato alla chitarra elettrica. Molto dissonante, quindi crea questa atmosfera cupa e sinistra, tanto che nella tradizione musicale occidentale viene definito diabolus in musica, e nel Medioevo evitavano proprio di suonarlo. Ascoltiamo i Black Sabbath con una canzone scritta proprio per completare il loro secondo disco, perché mancava un pezzo, quindi 5 minuti per la musica, 2 ore con il testo. È la canzone che dà il titolo al secondo album ed è Paranoid. Da dove arriva il suono dei Black Sabbath? Beh, innanzitutto dalla Birmingham del secondo dopoguerra, una città colpita da quasi 80 raid aerei nazisti, ci furono 2000 vittime. E poi da circostanze a dir poco dickensiane. Allora, Ozzy Osbourne aveva una dislessia non diagnosticata e un disturbo da deficit di attenzione e iperattività. Viveva con la sua famiglia in una casa senza bagno e lasciò la scuola a 15 anni. Il chitarrista Tony Iommi, l'ultimo giorno di lavoro come saldatore, perse due falangi di due dita, cosa che avrebbe influenzato il suo modo di suonare. Geezer Butler, il bassista, è cresciuto in una casa molto molto cattolica, dove si ignorava il fatto che nelle case degli altri ci fosse l'acqua calda. Insomma, queste circostanze piuttosto dure plasmano il suono dei Black Sabbath. Poi Birmingham, anche una città dura anch'essa, e quindi sono diversi dagli altri gruppi di quegli anni che suonavano blues e psichedelia. Tra l'altro Butler ha detto: ero veramente stufo di sentire tutti questi gruppi che cantavano di canzoni in cui si parlava di innamoramento oppure di coppie che si lasciavano. Volevo un approccio, un punto di vista più concreto, più realistico nei miei testi, più working class. E infatti, per esempio, una delle canzoni si intitola Hand of Doom e parla dei soldati reduci dal Vietnam che diventano eroinomani per superare la sindrome da stress post-traumatico. Messaggi ancora che arrivano. Magnifico concerto di Battiato a Torino nell'82, indelebile nella mia vita, ci scrivete. Un pensiero riconoscente a Franco Battiato, è stato un mago nell'unire la musica colta e quella popolare, scrive Alessandro, ma forse anche questa classificazione è superflua, egli in una parola ha fatto musica, musica e basta. Siamo al terzo grado e sono le canzoni che danno il nome a un gruppo. Gli Spiral Architect si chiamano così da una canzone dei Black Sabbath. I Madness hanno preso il nome da questa canzone di Prince Buster.
The one.
Questa era Madness, Prince Buster, il re dello ska, nato a Kingston nel 1938. I Madness, gruppo ska inglese, hanno preso il nome da questa canzone. Anche il loro successo One Step Beyond era una cover di un pezzo di Prince Buster. Quando lui è morto nel 2016, Suggs, il cantante dei Madness, ha detto che è stato un personaggio cruciale per il gruppo, perché veniva dalle strade, e perché aveva questo incredibile senso dell'umorismo e questa grande energia, per cui ha avuto veramente, gli ha dato una grossa spinta come gruppo. Era anche un pugile da giovane, Prince Buster, e poi si è convertito all'Islam dopo aver incontrato Muhammad Ali. E tutto questo avvenne in Gran Bretagna. Prima di passare al prossimo grado, oggi è la giornata speciale dedicata ai musei. La scorsa settimana vi abbiamo chiesto di mandarci un WhatsApp vocale di un minuto per raccontarci un piccolo museo a cui siete affezionati. Siamo stati inondati di messaggi che potete ascoltare sul nostro sito radio3.rai.it. Ascoltiamo uno dei tanti che ci avete mandato e andiamo ad Altamura, in provincia di Bari, al Mudima, il Museo Diocesano Matronei.
Ciao a tutti gli amici di Rai Radio 3. Io vorrei raccontarvi del Mudima, il Museo Diocesano Matronei di Altamura. È un piccolo museo che si trova ad Altamura, la città in cui vivo. La caratteristica più suggestiva è la collocazione di questo museo all'interno dei matronei, i loggiati superiori della cattedrale, da cui si ha una vista privilegiata. E poi è un luogo affascinante che custodisce dei veri e propri tesori, dove bellezza, arte e fede creano un'armonia perfetta. Per questo consiglio a tutti di visitare il Museo Diocesano Matronei di Altamura. A presto!
Io ovviamente per curiosità mi sono fatta un giro virtuale nella cattedrale di Altamura. Se volete potete farlo anche voi, magari prima di andarci di persona. C'è il sito che è museodiocesano.org. Questa giornata internazionale dei musei si chiude stasera alle 22:10, quando a Radio 3 Suite si parlerà proprio dei piccoli musei. Noi invece passiamo al quarto grado, che sono i musicisti convertiti all'Islam. Prince Buster, prima l'abbiamo detto, si è convertito dopo aver incontrato Muhammad Ali. McCoy Tyner, che tra l'altro era proprio coetaneo di Prince Buster, si converte all'Islam a 17 anni e prende il nome di Suleiman Saud.
Thank you.
Questa era Rio McCoy Tyner dall'album Revelations, su cui adesso diremo qualcosa di più. Elena intanto ci scrive: riguardo spesso volentieri il concerto di Battiato a Baghdad accompagnato dall'Orchestra Sinfonica Irachena, una meraviglia. L'arte di Battiato era passione, ricerca, approfondimento, oltre al grande talento, lo ameremo sempre, come continuiamo ad amare De André, Dalla, Lauzi, tutti i giganti che hanno lasciato la terra, aggiungerei anche Milva che è scomparsa da poco. Ci scrive Paola, la parentesi su Milva era mia. Miles invece, un po' una nota dissonante, dice: come può un vero musicista dire che il jazz gli dà fastidio? Battiato, Dixit, mai amato costui. Non so adesso Battiato come l'ha detto, se era serio o quali fossero i suoi motivi, però sicuramente Miles e gli artisti vanno presi per quello che sono. Cioè, pensa io quanti compromessi devo fare per amare Nick Cave, che la pensiamo molto diversamente su tante cose importanti, eppure. Allora, eravamo a McCoy Tyner, disco della fine degli anni 80, Revelations, uscito per la Blue Note. Era il suo primo disco per pianoforte solo dopo molti anni, perché il precedente era Echoes of a Friend del 72. La musica copre anche molti standard, per esempio di Gershwin, ci sono composizioni dello stesso Tyner, anche un pezzo di John Coltrane, Lazy Bird. Il pianoforte è come un'orchestra, ha detto McCoy Tyner, e io sono stato fortunato a sceglierlo come il mio strumento. Lui era entrato nel quartetto di John Coltrane a 21 anni, ci restò per 5 anni, dal 60 al 65, e quando è morto l'anno scorso a 81 anni era rimasto l'ultimo componente di quel quartetto. John Coltrane aveva 12 anni più di lui, quindi era il punto di riferimento, il modello in questo rapporto artistico, però lui rispettava molto questo giovane pianista. Infatti aveva registrato un suo pezzo, The Believer, nel 58, e questo pezzo si faceva proprio riferimento alla conversione all'Islam di McCoy Tyner, che era avvenuta l'anno prima. Quindi questo per ripassare il nostro quarto grado prima di passare al quinto, che sono i brani dedicati alle città. Il pezzo si intitolava Rio, e è dalla Rio quindi di McCoy Tyner. Adesso andiamo alla Berlino di Lou Reed.
Thank you.
Berlin dall'album omonimo di Lou Reed non è un riferimento alla città di Berlino, in effetti pare che lui non ci fosse neanche mai stato all'epoca, sarebbe stato meglio se l'avesse intitolato Brooklyn, perché in realtà è un disco molto personale, però gli piaceva Berlino per la metafora di una città divisa, perché questo album racconta la realtà molto squallida di un rapporto di coppia che ormai sta andando a rotoli e che sta proprio finendo molto molto male. Quindi i due personaggi fittizi si chiamano Caroline e Jim, ma in realtà sono Lou Reed e la moglie Betty Kronstadt, il cui compito in quegli anni era proprio cercare di farlo stare il più pulito dalle droghe, più sobrio possibile, soprattutto quando doveva salire sul palco, e non era un compito facile. Quindi Lou Reed poi però ci mette dentro nei testi anche cose dei suoi rapporti precedenti, quindi fa queste vignette che sono scene da un matrimonio con particolari della sua vita, ovviamente. Ci sono dei messaggi, mi hanno fatto sorridere nonostante la tristezza, la malinconia di oggi, perché sono legati a Battiato e alla Ritmo Rossa, quindi proprio sono tipici di un'epoca. Lorenza d'Alessandria: ricordo una vacanza estiva in Puglia, agosto 82, con gli amici del cuore e con Patriots che suonava a loop dall'autoradio della Ritmo Rossa di mio padre, e poi una sera tardi a Gallipoli Vecchia vederlo per strada da solo camminare, indimenticabile. Poi Claudio invece: il primo ascolto di Franco Battiato fu da bambino in una Fiat Ritmo Super, viaggiando con i miei dalle Marche alla Calabria per le vacanze estive, la cassetta della voce del padrone, io che cantavo sul ponte sventola bandiera bianca. Non capivo cosa significasse questo svento là, perché era, lo sentiva staccato, ma fu una folgorazione. L'ultimo grado di stasera è doppio in realtà, perché ci porta al 2007, al Traffic di Torino, un'edizione aperta da Lou Reed e chiusa da Franco Battiato, e poi entrambi hanno collaborato con Anoni, in precedenza conosciuta come Anthony di Anthony and the Johnson. E quindi Sei gradi di stasera si chiude di nuovo con Battiato. Nel 1981 usciva appunto La voce del padrone, e questa è Gli uccelli.
Spazio tra le nuvole, con le regole assegnate a questa parte di universo, al nostro sistema solare. Aprono le ali, scendono in picchiata, atterrano meglio di aeroplani. Cambiano le prospettive al mondo, voli imprevedibili ed ascese velocissime, traiettori impercettibili, codici di geometrie esistenziali. Giochi di aperture alari che nascondono segreti di questo sistema solare. Aprono le ali, scendono in picchiata, atterrano meglio di aeroplani. Cambiano prospettive al mondo, voli
uccelli volano nello spazio tra le nuvole con le regole assegnate a questa parte di universo, al nostro sistema solare.
Ho assistito a un concerto di Franco Battiato tanti anni fa nel Teatro Greco di Segesta in Sicilia, fusione di bellezze, le canzoni e la voce del maestro e quel piccolo splendido teatro che esiste da millenni, ci scrive Giovanna. E poi un altro messaggio, uno degli ultimi arrivati, sono tantissimi, non li posso leggere tutti, ma sono tutti sulla homepage di Radio 3. Le case degli italiani pervase dalla commozione e dalla musica sublime di un grande, unico siciliano, ci scrive Adriana. Volevo solo dire che La voce del padrone quest'anno è stata ristampata in una edizione speciale per i 40 anni, anche un'edizione bellissima in vinile azzurro. Allora, noi ci salutiamo qua, grazie a tutti per la partecipazione, grazie a Nicola Catalano in regia, Filippo Travaglio in redazione, Fabrizio Paccione alla parte tecnica. Tra poco c'è il giornale radio e poi Hollywood Party. Da Paola De Angelis un abbraccio a tutti voi quest'oggi, buon proseguimento su Radio 3, a domani.